giardino di Albert.
C'è stato un periodo nella storia dell'uomo in cui si è definito un profondo legame tra la conoscenza del territorio e la sostenibilità della gestione delle sue risorse. Questo legame ha permesso alle comunità dell'epoca di prosperare. È stato un periodo florido, una sorta di età dell'oro, ma non è l'età dell'oro, è l'età del bronzo. Ben ritrovati al giardino di Albert. Oggi vi faccio viaggiare nel tempo e nello spazio. Settiamo la nostra macchina del tempo a circa 3500 anni fa e atterriamo virtualmente nella pianura padana.
È un periodo molto particolare, direi per tutta l'Europa, ma soprattutto nella pianura padana abbiamo ritrovato, attraverso vari decenni di ricerca, tantissimi villaggi, abitati anche di grandi dimensioni, che dovevano ospitare, direi, alcune centinaia di individui. E proprio questo rinvenimento ha suscitato un po' l'interesse, ormai da decenni, di tanti studiosi, per spiegare come sia stato possibile che avvenisse questo aumento demografico, questa moltiplicazione proprio dei villaggi, che tra l'altro hanno anche altre caratteristiche: sono di lunga durata, molto più ampie rispetto a quelle che erano le tracce degli abitati delle epoche precedenti. Di solito nel Neolitico e nell'età del rame ogni villaggio ha una durata media di poche generazioni, invece nell'età del bronzo sappiamo che potevano durare centinaia di anni.
Maurizio Cattani è professore al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna ed esperto dell'età del bronzo, ma soprattutto è il direttore di un progetto molto interessante, il progetto On Foods. Prima di capire cosa sia On Foods, dobbiamo fare un passo indietro, perché, come ci diceva il professor Cattani, le ricerche archeologiche hanno dimostrato che nell'età del bronzo si sono consolidate modalità di produzione e pratiche alimentari capaci di garantire alle comunità antiche una prosperità mai conosciuta prima di quel momento.
Con il Neolitico, ovvero con la fase di inizio dell'agricoltura e di allevamento, possiamo già affermare che l'uomo diventa stanziale, ovvero che vive, lavora, svolge tutte le proprie attività per un certo periodo, prima parlavo anche di qualche generazione, nello stesso luogo. Quindi vuol dire che la sedentarietà è molto più antica rispetto all'età del bronzo. Cosa avviene nell'età del bronzo? Avviene che questa sedentarietà si prolunga nel tempo. Se nel Neolitico, nell'età del rame, la durata dei villaggi è di una, due, anche tre generazioni e poi si devono spostare perché probabilmente hanno già sfruttato in eccesso le risorse di un territorio, quindi devono cercare un nuovo terreno, una nuova forma di risorse, nell'età del bronzo invece evidentemente apprendono come garantire questa stabilità dei villaggi per centinaia di anni.
Quindi, ciò che è molto interessante nell'età del bronzo è che l'aumento demografico e la stanzialità più prolungata si riscontrano un po' ovunque, anche nelle zone apparentemente meno ospitali. Un conto per le popolazioni preistoriche era vivere in luoghi come la pianura padana, più ricca di risorse. Un conto era vivere in zone meno ospitali, come le Prealpi o le Alpi. Ancora Maurizio Cattani.
Quando ci avviciniamo alla zona alpina, evidentemente cambiano le risorse disponibili, cambia il paesaggio e anche il popolamento comincia un po' a rarefarsi, ma è una minima diminuzione relativa proprio a quelle che possono essere anche oggi le difficoltà di vivere in un ambiente montano, di un ambiente configurato con le valli. E quello che è emerso è che proprio nell'età del bronzo, soprattutto in una fase avanzata dell'età del bronzo, con la cosiddetta facies di Canegrate, tutta la zona dei laghi alpini, il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago di Lugano, presentano tantissime testimonianze di villaggi più o meno contemporanei a quelli della pianura padana. Sicuramente erano villaggi un po' più piccoli, con una densità di popolazione minore, però c'era comunque la ricerca dello sfruttamento capillare nel territorio.
Insomma, tutte queste popolazioni, sia quelle delle Prealpi e soprattutto quelle che abitavano la pianura padana, hanno saputo sfruttare il territorio e hanno raggiunto una prosperità che Maurizio Cattani ha definito abbastanza singolare. E proprio partendo da questo dato di fatto, ricercatrici e ricercatori hanno fatto un passo ulteriore e si sono chiesti se studiare gli aspetti nutrizionali e i comportamenti alimentari delle comunità dell'età del bronzo potessero aiutarci a rispondere ai bisogni fondamentali dell'educazione alimentare odierna. Nello specifico, se si studiano e si approfondiscono i metodi di gestione delle risorse in alcuni momenti cruciali della preistoria, si può pensare di porre le basi per un uso futuro più sostenibile delle risorse? Detto in parole semplici, possiamo imparare dalla preistoria? Il progetto On Foods vuole rispondere proprio a queste domande e per farlo ha richiesto il contributo scientifico e la collaborazione di diversi attori e discipline. Ricercatrici e ricercatori hanno unito le forze e gli studi sul campo sono stati effettuati con il coinvolgimento di discipline interconnesse all'archeologia, come l'archeozoologia, l'archeologia sperimentale, l'etnografia, le analisi fisiche e chimiche dei materiali e l'archeobotanica. Non abbiamo tempo in una sola puntata per considerare tutti gli aspetti di questa ricerca e così ho scelto di raccontarvi il lavoro svolto da Maria Letizia Carra, ricercatrice al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna ed esperta in analisi archeobotaniche.
L'archeobotanica è quella disciplina che si occupa dell'analisi dei materiali vegetali che possono essere trovati all'interno degli scavi archeologici. In genere ci sono svariate tipologie di reperti vegetali. Io ad esempio mi occupo di resti carpologici, che sono quei resti di semi e frutti che si trovano all'interno appunto degli scavi archeologici e servono per darci indicazioni principalmente sull'alimentazione, sul tipo di piante che venivano coltivate, ma anche riflettono un po' tutte le piante che erano presenti all'interno dell'ambiente e quindi ci danno anche delle indicazioni paleoambientali. Il mio lavoro nello specifico consiste nell'andare a campionare del terreno dagli scavi, no? Terreno che viene dai vari livelli stratigrafici all'interno dello scavo e questo terreno viene poi sottoposto a dei trattamenti per poter isolare dal terreno stesso i resti di origine vegetali. Questo procedimento si chiama flottazione, che è in pratica quel processo che permette di separarli per effetto del loro peso specifico minore, quindi se immersi in acqua i reperti vegetali tendono a galleggiare. Questa componente poi viene visionata attraverso tutta una serie di microscopi e viene analizzata andando a campionare nei sedimenti antropizzati, quindi che hanno avuto un contatto con le attività umane, si possono davvero ricostruire tutte le strutture che hanno avuto a che fare con l'uomo, come ad esempio le aree di lavorazione dei vegetali, le aree di stoccaggio, le aree di discarica, le latrine, insomma tutta una serie di elementi che compongono il sito archeologico.
Ma queste sostanze vegetali in che forma sono?
Allora, in realtà la conservazione della sostanza organica è un fattore limitante alla nostra possibilità di trovare reperti di origine vegetale. Questo perché? Perché in genere un resto vegetale che viene abbandonato nel terreno viene disgregato dai batteri che vanno a decomporre la sostanza organica. Ci sono però delle condizioni che permettono la loro conservazione e il loro mantenimento nel tempo. Queste condizioni non sono sempre possibili. Infatti, insomma, quello che giunge a noi non sempre è tutto il materiale che poteva essere presente all'interno di un sito archeologico, ma è rappresentativo anche di una serie di processi che permettono appunto la conservazione della sostanza organica. In generale, la maggior parte dei reperti che noi andiamo a trovare sono quelli in forma carbonizzata, cioè che sono stati hanno avuto un contatto con una fonte di calore e questo ha permesso la trasformazione della sostanza organica in carbone e quindi la conservazione, perché il carbone non è più soggetto al deterioramento della sostanza organica.
Le analisi archeobotaniche hanno dimostrato come la dieta di queste comunità fosse prevalentemente a base di cereali, che costituivano circa il 70% dell'alimentazione. Tra i cereali venivano coltivati soprattutto l'orzo, diverse varietà di farro e frumento, ma anche cereali a chicco piccolo come il miglio, la segale e l'avena. Maria Letizia Carra.
Legumi, anche questi sono un po' alla base della nostra alimentazione, anche se in Italia settentrionale non sono così tanto rappresentati come i cereali. E questo, insomma, non è ancora ben chiaro se sia per motivi conservativi, perché i cereali vengono sottoposti alla tostatura per la loro pulizia e quindi si ha una maggiore probabilità di trovarli carbonizzati, mentre invece i legumi non necessitano di questo procedimento e quindi tendenzialmente potrebbero essere anche sottorappresentati.
Che cosa ci dicono questi ritrovamenti? Che cosa ci raccontano di queste popolazioni?
Tutti questi reperti che noi troviamo ci informano appunto sulle preferenze alimentari e quindi noi sappiamo che l'alimentazione era basata principalmente sulle piante coltivate e questo in associazione anche a quanto rileviamo con lo studio degli animali, perché soprattutto dal Neolitico in avanti l'uomo inizia ad utilizzare cibi che produce, no? Parallelamente però c'è anche l'utilizzo di tutta una serie di piante spontanee che vanno a integrare quelle coltivate. Per cui le informazioni che noi ricaviamo da ciò sono quelle di un'alimentazione diversificata, ricca, di un'alimentazione che cerca di integrare sia quello che l'uomo produce, ma nell'eventualità, insomma, che ci potessero essere delle annate poco favorevoli, anche quello che l'uomo può trovare a livello ambientale. E sicuramente anche una conoscenza approfondita del territorio in cui viveva e il recupero di tutte le risorse che potevano essere a sua disposizione nell'ambiente.
Preistoricetta. Immagina di preparare una zuppa di legumi come facevano nell'età del bronzo. Ingredienti: 200 g di roveglia secca, una carota, un gambo di sedano, uno spicchio d'aglio, un cucchiaino di grasso animale, come si faceva un tempo, 600 ml d'acqua, erbe aromatiche a piacere, sale quanto basta. In una pentola di terracotta fate soffriggere sedano, carota e aglio con un po' di grasso animale. Aggiungete la roveglia che avete messo in ammollo la sera prima e coprite con l'acqua. Fate cuocere a fuoco lento per circa un'ora finché non risulterà tenera. A fine cottura aggiungete il sale e, a vostro piacere, le erbe aromatiche. Non me la sono inventata la ricetta, eh? Fa parte della rubrica Cucinare nella preistoria, una rubrica ideata e scritta da Florenzia Ines De Bandi, esperta nello studio della gestione delle risorse e dell'alimentazione, che per il progetto On Foods ha raccolto tutta una serie di ricette preistoriche sulla base dei risultati delle ricerche. E qui torniamo a quello che ci diceva poco fa la professoressa Maria Letizia Carra, ovvero che l'età del bronzo è stato sì un periodo estremamente florido, ma è stato soprattutto un momento in cui la conoscenza approfondita del territorio ha permesso all'uomo di vivere in modo sostenibile. E qui introduco un'altra disciplina che è stata essenziale nella ricostruzione della dieta, delle modalità di gestione delle risorse e di processamento dei cibi, l'archeologia sperimentale.
Dobbiamo immaginare che la quantità di informazioni che si raccolgono con le indagini sul terreno, ad esempio in uno scavo archeologico, sono aumentate e ogni domanda che emerge proprio dalla ricerca sul campo può essere affrontato con questa disciplina che chiamiamo archeologia sperimentale. È una disciplina che si avvale di diverse professionalità, c'è l'archeologo, c'è lo studioso dell'artigianato antico, l'archeometra che va a analizzare la composizione dei materiali. Ci sono anche quindi figure che, mettendo insieme le proprie conoscenze, stanno proponendo di ricostruire le attività del passato. E quindi ecco che noi abbiamo applicato questo protocollo di archeologia sperimentale coltivando dei terreni che avevano le condizioni più o meno identiche a quelle dell'età del bronzo, utilizzando delle sementi che non sono quelle moderne, diciamo modificate geneticamente, ma sono sementi storiche. Oggi vanno anche di moda con questi grani storici che stiamo cercando di recuperare, e abbiamo simulato proprio la semina, abbiamo controllato la crescita di questi cereali, e poi quando i cereali sono arrivati a maturazione abbiamo misurato e calcolato quello che era il prodotto finale. Questo è un processo che può essere chiamato di archeologia sperimentale, perché aggiunge delle informazioni seguendo quel protocollo scientifico in cui tutto è misurabile.
Applicando questo metodo nell'arco di diversi anni si è potuta stimare la produttività dei campi durante l'età del bronzo, e i risultati sono sorprendenti. Rispetto a quanto si credeva in precedenza, ricercatrici e ricercatori hanno constatato un'elevata resa dei prodotti agricoli, stimata nel rapporto tra semina e raccolto di 1 a 20, o se parliamo di produzione, di 14 quintali di prodotto per ettaro. Sono stime decisamente superiori rispetto a quanto riportato dalle fonti classiche, e qui torniamo alla domanda iniziale. I dati ci permettono di affermare che queste comunità vivessero bene e fossero in salute. Studiare e raccontare come la gestione delle risorse abbia avuto successo durante l'età del bronzo può quindi diventare uno strumento per promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili ai giorni nostri? Possiamo imparare dalla preistoria? Maurizio Cattani, professore al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e direttore del progetto On Foods.
Nell'età del bronzo non possiamo immaginare che fosse presente come oggi un commercio a lunga distanza. Quindi ogni prodotto che serviva per il sostentamento degli individui era prodotto localmente. E questo ci porta proprio al concetto di sostenibilità del territorio. Quindi io li immagino molto prosperi, con un'organizzazione che non era solo economica, doveva essere anche sociale, quasi un modello per noi da questo punto di vista, sapendo bene che il rapporto con il territorio deve essere sempre attento a non sprecare le risorse disponibili, a programmare non solo quello che si può consumare nel prossimo anno della nostra esistenza, ma addirittura a programmare generazione dopo generazione, e quindi garantire anche il futuro.
Alla luce di tutti i dati raccolti, cosa possiamo imparare dalla preistoria? Maria Letizia Carra.
Ma allora, noi bisogna considerare che basta che usciamo di casa e andiamo al supermercato e troviamo tutto quello che ci serve per la nostra sussistenza. Quindi in realtà, insomma, l'uomo doveva conoscere il proprio ambiente naturale per riuscire a sfruttare tutte le nicchie ecologiche. Non so quanto potesse essere più semplice rispetto al nostro presente, ma sicuramente la conoscenza del mondo vegetale, la conoscenza dell'ambiente e la conoscenza dei tempi della natura era molto più profonda rispetto a noi, che abbiamo, insomma, perso un po' il contatto con il mondo naturale.
Quello che noi oggi dovremmo imparare, io lo uso spesso come una delle immediate azioni che dovremmo intraprendere, è quello di modificare il nostro modo di sfruttare il territorio. Oggi cosa si fa? Quando si coltiva un campo, si seminano i cereali, si raccolgono e poi non si pensa di proteggere, di mantenere la sostanza organica di quel terreno. Si va a fertilizzare con prodotti chimici, e quindi questo sicuramente garantirà una produzione continua, ma a lungo andare l'aggiunta di prodotti chimici farà sì che il suolo cambierà e magari arriverà un momento in cui, non per qualche decennio, ma per periodi molto più lunghi, non sarà più utilizzato. Quindi quello che effettivamente noi dovremmo imparare è proprio una forma di corretto rapporto con le risorse che un territorio ci può dare, farlo diventare non solo a parole, ma sicuramente nei fatti sostenibile, e quindi ritornare un po' a delle abitudini che ovviamente erano tipiche delle pratiche nella pianura padana. Non a caso noi abbiamo voluto combinare questo progetto con l'osservazione e la documentazione della civiltà contadina. Fondamentalmente fino alla fine dell'Ottocento, ai primi decenni del Novecento, i contadini sapevano tutte queste cose che sicuramente hanno origine nell'età del bronzo. Come gestire il territorio senza consumarlo in modo inappropriato.
Ringrazio i nostri ospiti Maria Letizia Carra e Maurizio Cattani per averci ricordato che oggi il rapporto tra uomo e territorio è destinato al massimo profitto, con uno sfruttamento che nel tempo, inevitabilmente, costituirà un problema per la nostra sopravvivenza. È più che mai importante comprendere e condividere la necessità di trovare soluzioni per il pianeta e per il nostro futuro. La puntata ora prosegue con un nuovo episodio della serie L'erbario racconta. Oggi, insieme a Nicola Schönenberger, riscopriamo la tavola d'erbario di una delle piante più invasive al mondo, il poligono del Giappone.
L'erbario racconta con Nicola Schönenberger, a cura di Alessandra Bonzi.
Quello che è interessante, appunto, è qui ci avviciniamo anche al grande Linneo. Ora faremo un po' un avvicinamento al padre della botanica. Linneo in verità è un botanico di gabinetto, come si dice. Lui stava su in Svezia, a Uppsala, e mandava in giro i suoi allievi per il mondo a raccogliere piante, le quali poi lui descriveva.
Lui non viaggiava?
Viaggiava poco. Ha fatto un viaggio di esplorazione in Lapponia, di cui abbiamo le tavole d'erbario qua, tra l'altro. Linneo, tuttavia, studia medicina, è medico, ai tempi la botanica era legata alla medicina, finisce i suoi studi in Olanda, quindi si lega in amicizia con personaggi importanti dell'economia olandese e questo gli permette di accedere alle vie commerciali olandesi. L'Olanda allora era una grande potenza coloniale, e mandare i propri discepoli sulle navi delle compagnie delle Indie orientali e non solo in giro per il mondo a raccogliere specie. Chiaramente allora era un problema viaggiare, non tutti sono tornati indietro, tanti muoiono per le febbri tropicali e altre vicende, e una volta lui ne manda uno che era sposato, aveva famiglia, poi questo qua poverino muore, Linneo si ritrova a dover pagare la famiglia, no? La moglie, la vedova, i figli. Quindi da allora Linneo manda solo
scapoli.
Esatto, Thunberg era uno di questi. Vabbè, questo è un aneddoto. Quello che è molto interessante qua è appunto attraverso l'amicizia di Linneo con i fratelli Burman riesce a mandare Thunberg in questa spedizione in Giappone. Lui accompagna una nave commerciale, essenzialmente gli olandesi vanno in Giappone per fare commercio ed è un viaggio che durerà anni, durerà 7 anni, quindi una cosa che dura tantissimo, e si passa dal Sudafrica, dall'Indonesia attuale, dallo Sri Lanka, per arrivare finalmente in Giappone. In Giappone in quei periodi non era permesso agli occidentali di scendere su terra, era il periodo isolazionista dove occidentali non potevano entrare nell'isola, quindi tutti gli scambi commerciali con gli olandesi avevano luogo su questa isola, che era un'isola artificiale nel porto di Nagasaki, chiamata Dejima, nel quale questi olandesi erano stazionati, compreso Thunberg, che non era un mercante ma che era un botanico medico chirurgo. Thunberg è lì che vuole assolutamente scoprire questa flora giapponese, ma è bloccato su una specie di ammasso di sassi in mezzo al porto di Nagasaki. Thunberg, che non era stupido, si lega abbastanza in fretta in amicizia con i traduttori dal giapponese e riesce a convincerli a portargli delle piante dalla terraferma. Lui, Thunberg, crea delle tavole d'erbario con le specie contenute nelle balle di fieno, no? Nei foraggi per gli animali che i giapponesi portano sull'isola, e recupera le erbe e le pressa. A un certo momento chiede più volte al governatore locale di poter scendere a terra per fare le proprie esplorazioni, e a un certo momento gli viene concessa. Compie anche un viaggio a Tokyo per un'udienza con un alto dignitario militare, e lungo questo viaggio raccoglie il poligono del Giappone. Lo raccoglie, lo pressa, lo mette in erbario, e questo campione d'erbario, appunto attraverso la collezione Burman, arriva qui fino da noi. Effettivamente questa tavola è molto bella, con questo poligono del Giappone, i suoi fiori, le sue foglie a cuore, ma la si vede è assolutamente strapiena di etichette.
Cosa ci raccontano queste etichette? Sono diverse persone che hanno messo mano alla tavola per farci capire come si fa una tavola di questo tipo?
Chiaramente una tavola così antica e così importante è passata dalle mani di parecchie persone, no? Prima di arrivare qui a Ginevra, appunto, faceva parte di una collezione collezione che poi è stata acquistata da qualcuno e quindi ognuno ci aggiunge la propria etichetta, magari con una data. Ci sono anche gli specialisti che sono arrivati più tardi. Questo certo John Bailey nel 1987 è passato qui a Ginevra, determina, ridetermina il campione, dice: ah, ma questo campione qua è l'olotipo, questo è il campione citato nella pubblicazione di Hutwin come il poligono del Giappone, e quindi lui vi apporta un'etichetta supplementare. In tempi più recenti noi per esempio abbiamo inserito i dati di queste etichette in una banca dati informatizzata con un codice a barre. Abbiamo anche un timbrino qua. PH vuol dire questo campione è stato scansito, fotografato, quindi esiste una foto. Quindi,
digitale.
Digitale, quindi ogni manipolazione, ogni lavoro che si fa crea un'etichetta. Qui ne abbiamo una decina.
Per questa puntata è tutto, ve lo ricordo sempre e ve lo ricordo anche oggi, se volete riascoltarci o recuperare puntate che vi sono piaciute un sacco, ci trovate sul Play RSI. Grazie a Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata!